Bene, allora questo è il secondo incontro sulla parola e come nelle peggiori telenovelas facciamo un piccolo riassunto della puntata precedente. Rispetto alla retta parola espressa in modo tradizionale, io ho visto e sentito diverse esposizioni. Ma quella che volevo proporre nella serata passata e anche in questa sono due aspetti molto piccoli e molto particolari della parola che finora non avevo ascoltato e quindi sono una mia elaborazione, anche se naturalmente e sicuramente non sarà originale. La volta passata abbiamo avuto una chiacchierata sugli aggettivi qualificativi e superlativi relativi assoluti. Perché questi due aspetti? L'aggettivo qualificativo dà una, come dice il termine, una qualifica al sostantivo a cui si riferisce, ma questa qualifica può essere anche fonte di giudizio. E l'argomento che è stato quello principale della serata passata fu proprio quello di un termine particolare, che è l'aggettivo nobile, che viene molto usato nella pratica buddista, nobile discepolo, nobile sangha, nobile silenzio, nobile ottuplice sentiero, quattro nobili verità. Insomma, nobile c'è una certa profusione. E io ho pensato che questo termine fosse un termine un po' divisivo tra chi si sente nobile perché discepolo, perché praticante, e tutte le altre persone comuni che non praticano e che quindi in un qualche modo vengono discriminate. Mi è venuta in mente un'altra cosa a proposito di questo termine, che in sanscrito in Pali è il termine aria. Mi è tornato in mente della teoria ariana, che deriva proprio da questo termine, e che è stata usata in modo improprio, barbaro e terribile dai nazisti. Quindi questo termine aria, tradotto nobile, proprio anche a causa della sfortuna che ha avuto in Occidente di essere così utilizzato, ecco, mi sembra che potrebbe essere un termine che possiamo almeno sotto un certo aspetto accantonare. È stato anche accostato alle quattro nobili verità e al nobile ottuplice sentiero. Ma io ritengo che una verità, e se una verità viene considerata assoluta, allora qualsiasi aggettivo qualificativo non solo non le dà un qualcosa di più, ma la squalifica. Perché se una verità è assoluta, semplicemente è, senza alcun'altra possibilità di valutazione etica, nel bene e nel male, quindi il termine nobile è superfluo, perciò lo lascerei da parte. Questa sera tratteremo anche del termine verità e anche su questo ci sarà probabilmente qualcosa da dire. Questa sera invece mi piacerebbe parlare dei sinonimi e dei contrari. Perché questo? Noi ci esprimiamo principalmente attraverso il linguaggio. E anche una pratica come quella del Dharma viene espressa sotto molti aspetti attraverso il linguaggio. Ecco perché, secondo me, è importante che il linguaggio non sia soltanto veritiero, non sia soltanto amorevole, ma che sia anche molto preciso. Perché su questa precisione si basa anche quello che noi comprendiamo del Dharma e di quello che possiamo trasmettere del Dharma. Ci sono stati nel passato, nei secoli, nei millenni, grandi fraintendimenti sui termini. Questa sera non si parlerà di tutti i termini fondamentali del Dharma, ma proprio quelli che sono possibili sinonimi e possibili contrari. Naturalmente un'esposizione completa non sarà possibile, anche questa sera mi dimenticherò sicuramente di tantissime cose, ma quello che per me è importante non è fare una lezione perché non sarei in grado, ma quello di trasmettere, se possibile, l'importanza e l'urgenza di un linguaggio che sia corretto e coerente in modo che non ci siano fraintendimenti. Questo non vuol dire che ci sia un solo tipo di pratica, ma che ci siano delle parole che sono condivise e in modo che non generino fraintendimenti tra noi stessi e tra le altre persone che praticano. Viviamo in un periodo, sotto certi aspetti, estremamente favorevole, perché mai come adesso il Dharma è così disponibile. In Occidente, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, quindi in questi 70 anni circa, sono venuti molti maestri orientali e quindi noi abbiamo avuto la rarissima possibilità, forse unica nella storia, di poter conoscere nello stesso momento tantissime tradizioni. Questo è sicuramente un vantaggio, e d'altra parte, come tutte le cose, ha il suo lato negativo, quello che ci può creare confusione e fraintendimento. E proprio per questo mi piaceva fare questa piccola chiacchierata su alcuni termini. E proprio vorrei iniziare da Dharma e Buddismo. Dharma, tradizionalmente, è l'insegnamento del Buddha. Nel tempo è diventato l'insieme degli insegnamenti, quindi quello originale più quello dei maestri seguenti. Sono passati circa 2600 anni, quindi la tradizione si è molto arricchita. Gli orientali non si considerano buddisti, ma seguaci del Dharma. Il buddismo è un termine occidentale coniato da noi per comodità. Ma proprio anche questo aspetto del Dharma io vorrei riprenderlo nel suo termine originale, quindi insegnamento del Buddha e eventuali insegnamenti posteriori di altri maestri che siano coerenti con l'insegnamento originale. Ci sono stati anche tanti altri insegnamenti posteriori che non sono del tutto coerenti o addirittura in contrasto con l'insegnamento originale, e io personalmente questi insegnamenti li lascerei da parte per prendere quelli originali e coerenti con l'insegnamento originale. Il Buddha non intese fondare una religione, ma intese dare uno strumento affinché l'umanità, gli esseri senzienti, sofferenti, potessero emanciparsi dalla sofferenza. Ecco, questo è il suo insegnamento fondamentale. Poi, nel tempo, si sono sovrapposte tante cose, riti, divinità, sia che possano essere semplicemente dei simboli di alcuni aspetti, sia che siano presi esattamente come divinità. Il Buddha è diventato egli stesso una persona da adorare, a cui rivolgersi, chiedere e ottenere attraverso delle preghiere o comunque delle offerte dei vantaggi personali, come attraverso la preghiera nel cristianesimo, ma questo esula molto dall'insegnamento originale. Per cui io vorrei considerare, vorrei considerare il Dharma l'insegnamento originario, quindi non una religione ma un metodo di emancipazione dalla sofferenza, da buddismo, che è diventata una religione a tutti gli effetti, non per questo da sminuire, ma semplicemente qualcosa di diverso dal Dharma. Ecco quindi già due sinonimi che possono non essere così sinonimi, almeno nella mia intenzione, nella mia visione originaria. Molto spesso mi chiedono se io sono buddista, e questo ha sempre generato in me una certa difficoltà a rispondere con un sì, con un no, proprio perché io non mi sento seguace di una religione, ma mi sento un discepolo del Buddha, e quindi cercare di praticare per me stesso e possibilmente, se riesco, a dare con la mia vita la possibilità anche ad altri di emanciparsi un poco dalla sofferenza. Ecco quindi questa prima differenza che vorrei portare, questa prima divisione tra Dharma e Buddismo. Man mano si può andare avanti, ci sono degli altri aspetti che forse non sono legati principalmente al buddismo ma alla nostra vita quotidiana, come altre due parole che vengono usate molto spesso come sinonimi: sapere e conoscere. Anche su questi due termini vorrei creare una certa discriminazione. Sapere è qualcosa che io posso attingere da libri, da insegnanti, da maestri, da letture, da filmati, da qualsiasi altra fonte, perché il sapere è qualcosa che può essere trasmesso direttamente. Conoscere, invece, è qualcosa che deriva dalla mia intuizione profonda e che quindi non può essere direttamente trasmesso. Siddhartha Gautama non poté trasmettere quello che lui raggiunse nel momento della Bodhi, ma insegnò una tecnica in modo che le persone potessero fare la sua stessa esperienza. Quindi non poteva essere scritto in un libro quella che è la sua esperienza, ma semplicemente dare un prontuario di come poter fare lo stesso percorso, la stessa esperienza. Si può essere saggi, si può avere più lauree, si può essere degli eruditi, ma non per questo automaticamente si è dei saggi. Il termine per erudito in sanscrito è pandit. Un pandit non sempre è un rishi, non sempre un saggio, come a volte non sempre un saggio è un erudito. Ci sono dei saggi, delle persone che hanno raggiunto degli altissimi livelli di comprensione profonda, che erano praticamente illetterati o analfabeti. Quindi le due cose non sono direttamente collegate. Chiaramente il sapere aiuta. Quello che nella fisica dicono salire sulle spalle dei giganti. Per esempio, Galileo apprese dagli antichi, Newton apprese da Galileo, Maxwell apprese da Newton, Einstein apprese da Maxwell e da Planck e così via. Chiaramente, se si hanno un insieme di informazioni, questo può aiutare. Il fatto che il Buddha stesso abbia praticato insieme a grandi maestri della sua epoca e poi, dopo questo, abbia elaborato una sua ulteriore pratica originale, è stato per lui d'aiuto. Per noi è d'aiuto il fatto di avere la sua esperienza e quella di altri maestri posteriori. Ma l'esperienza altrui di per sé non è sufficiente, deve diventare la mia, la tua, la nostra esperienza perché diventi conoscenza. Mentre il sapere può essere dimenticato, io posso avere studiato matematica e fisica da giovane e non averne più il minimo ricordo, mentre la conoscenza, quello che io ho sperimentato personalmente, non viene cancellato se non da eventi particolari come perdita della memoria, Alzheimer o altre cose, ma un'esperienza profonda non può venire dimenticata. E questo secondo me può dare un'idea di quello che è in noi stessi un'esperienza dalla conoscenza, un'esperienza profonda di conoscenza da un semplice sapere acquisito, ma non profondamente elaborato. Cominciamo ad andare più vicino a quello che è una pratica, non semplicemente buddista, ma una pratica che possiamo dire, tra virgolette, spirituale. Anche su spirituale magari poi diremo qualche parola in seguito. Fede, fiducia. Già questi due termini si possono collocare una verso un'esperienza, un'esperienza di conoscenza e l'altra verso un'esperienza religiosa. Fede e fiducia. Normalmente nella pratica del Dharma si ha fiducia nei propri maestri, nei propri insegnanti, nel Buddha stesso. Chiaramente, se non ci fosse questo aspetto, noi intraprenderemmo un certo cammino, ma ne intraprenderemmo altri. Non faremmo sforzi e fatica per raggiungere certi obiettivi se non avessimo una fiducia che questo obiettivo è raggiungibile, che la strada da percorrere è in un certo senso segnata, che ci sono dei percorsi intermedi e delle realizzazioni intermedie che ci stanno dicendo se stiamo percorrendo quel sentiero in modo corretto. Quindi la fiducia è un aspetto fondamentale anche nelle relazioni tra persone. Se io non ho fiducia di Gerardo, se non ho fiducia di nessuno di noi, non potrei magari condividere certe cose, perché sentirei che ci sarebbe una differenza, una distanza tra di noi, e quindi la comunicazione diventa molto difficile, e anche parlare in modo aperto diventa difficile. Nella pratica si dice di parlare e di ascoltare con il cuore, e quindi questo è un aspetto importante, che ci sia una fiducia reciproca tra di noi, nel sangha, in una comunità, in una famiglia. È necessario che ci sia fiducia. La fede, invece, è un discorso leggermente diverso. La fede è più abbinata a un aspetto religioso. Per esempio, si hanno fede in dogmi che non sono direttamente e personalmente verificabili, perché appartengono a una realtà trascendente, a un aspetto metafisico che io non posso sperimentare. Quindi su quegli aspetti io devo avere fede, perché non posso sperimentarli direttamente, ma devo avere fiducia in una certa struttura religiosa, in certe divinità e in aspetti che trascendono la mia esperienza personale. Quindi ecco già che per esempio io trovo fede che si avvicina più al buddismo, mentre fiducia che si avvicina più a Dharma, perché sono degli aspetti diversi e quindi si incanalano su sentieri anche diversi. Questo non significa giudicare uno piuttosto che l'altro. Una religione va benissimo, avere fede va benissimo. L'importante è che noi ci sentiamo veramente in quel sentiero, che io abbia veramente fede e non semplicemente faccia finta di credere perché mi è comodo, perché allontana le mie paure rispetto al futuro, la vita incerta, la vecchiaia, la malattia, la morte, quello che c'è dopo la morte. Quindi non ci sono giudizi, ma semplicemente aspetti diversi, di pratiche diverse che diverse persone possono sentire più aderenti a se stessi e quindi portare avanti. Bene, mi fermo un attimo, ascoltiamo un suono di campana. Ecco, magari prima di continuare su questa esposizione vorrei chiedere se c'è qualche domanda, qualche considerazione su questi termini, perché questo aiuta sicuramente. Io ho una visione unidirezionale, no? È come una qualcosa che ha un'unica dimensione, è piatta, ma se parliamo, se ci sono altre visioni, la visione prende corposità, diventa tridimensionale, acquista anche profondità. Perciò io penso che il dialogo sia estremamente importante anche per correggere eventuali difetti di una singola visione. E la volta scorsa dissi che gli indiani hanno un termine per la loro filosofia che è darshana, che è visione, punto di vista. Questa non è una filosofia, perché non sarei in grado, ma è il mio punto di vista, che può essere arricchito dal punto di vista di tutti noi.
Volevo solo dire che per me fede e fiducia hanno lo stesso, sono sullo stesso piano. Infatti anche tu quando dicevi, subito dopo dicevi del Dharma, si ha fiducia nel Dharma e si ha fiducia nel Buddha. Non ho fede nel Buddha, non che non ho, per me ho fiducia, fiducia e fede sono uguali, insomma io li vedo così, li sento così.
Grazie. Penso che possono essere esattamente sullo stesso piano, però sono due visioni diverse. La fiducia è un qualcosa che io posso sperimentare personalmente. Il Buddha sperimentò la Bodhi, molti, penso migliaia o milioni di altri esseri umani in questi 2500 anni hanno fatto la stessa esperienza. È un po' come nella scienza, cioè un esperimento per essere valido deve poter essere ripetuto, dare gli stessi risultati anche in laboratori diversi, anche con scienziati diversi. E così una pratica come questa deve essere possibile, deve avere la possibilità di sperimentare la stessa cosa. Mentre in un aspetto di fede, io devo credere, se sono per esempio cristiano, che Dio è un etrino. Lo posso credere, ma non posso, almeno sarà molto difficile fare un'esperienza diretta. Quindi ho fede che questo sia vero, perché ho fede nelle persone che trasmettono questa religione. Ecco, io proprio discriminavo in questo senso, tra una cosa che si può sperimentare e una cosa in cui bisogna credere. La fede implica credere, la fiducia implica esperienza. Ecco, in questo senso io intendevo che sono diverse, ma non voglio dare un piano di uno che è meglio dell'altro. Sono solo due ambiti diversi e poi ognuno nella propria sensibilità sceglie il sentiero che ritiene più adeguato, una fede religiosa, la fiducia in una pratica come può essere il Dharma, come può essere lo yoga, come può essere il Tao, come può essere una visione confuciana, appunto con visioni che possono essere religiose o non religiose.
Io penso che sia più semplice aver fiducia che aver fede.
È un'affermazione molto bella, perché aver fiducia vuol dire avere anche apertura, avere anche coraggio, perché aver fiducia richiede di sperimentare, di mettere in pratica, di riuscire a sbagliare. Anche il Buddha stesso intraprese un sentiero senza avere la certezza che avrebbe trovato. Andò come allievo da diversi maestri e poi li lasciò. Cominciò una pratica sua personale di ascesi estrema che poi abbandonò giusto prima di morire. Quindi anche lui dovette fare delle esperienze e tornare anche indietro. E allora a maggior ragione noi, no? Possiamo in una pratica così che richiede esperienza sbagliare, dover tornare indietro, renderci conto di tanti errori, e questo richiede coraggio. A volte una fede è più semplice perché se io mi affido e qualcuno mi guida, mi faccio prendere per mano, mi faccio trasportare. Il Buddha è una guida che ci dice, come una guida di montagna, dice: guarda, il sentiero è quello, tu magari stai un pochino più a sinistra, poi là prendi questo appiglio e sposta il piede di là, ma sono io che devo mettere il piede e che devo magari lasciarmi andare nel vuoto. E quindi è una cosa diversa da quella di farsi prendere per mano e farsi accompagnare. È quello che dicevamo la volta scorsa, del bambino che si affida al papà e alla mamma e si lascia andare. E poi il bambino cresce, diventa adolescente, reagisce ai propri genitori, poi magari da adulto torna a comprendere certi aspetti. Quindi è un percorso di crescita quello dell'esperienza, ed è bello pensare che avere fiducia sia più facile che avere fede. Io mi auguro che tutti noi possiamo avere molta fiducia in noi stessi, in noi stessi, e fiducia nei maestri, ma fiducia in noi stessi, che possiamo diventare i maestri di noi stessi. La cosa penso più bella che possa succedere a un essere umano è essere maestro di se stesso. E viviamo in una società invece che cerca molto di prenderci per mano, di condurci, di darci gli obiettivi, dirci come fare, rimanere in un aspetto abbastanza di massa, per cui tutto è molto più semplice. Essere liberi è molto più difficile, e libertà è una parola che va molto bene con Dharma, con fiducia e con altri aspetti. Quindi, grazie, molto bello questo.
Volevo solo chiedere se la fiducia esclude la fede.
Io ti rispondo come so. Naturalmente le mie risposte sono solo della mia esperienza personale e non hanno nessun valore assoluto. Qui non c'è nessuna verità, ma semplicemente quello che io ho sperimentato fino adesso, che è un'esperienza limitata. Io per anni ho avuto fede nella mia religione. Poi c'è stato un periodo di transizione, poi ho scoperto lo yoga e dopo la visione del Dharma. E purtroppo personalmente non riesco a abbinare le due visioni, perché una visione che implica libertà di esperienza e di sperimentare, di sbagliare, di riuscire, la trovo poco aderente con una visione che mi crede di chiedere dei dogmi e che quindi vincola la libertà di esperienza. Ma questo è la mia personale pratica. Vedo, ci sono delle persone che praticano il Dharma e insieme credono in una religione rivelata, quindi hanno allo stesso tempo fiducia e fede. È un'altra esperienza, la vedo, vedo che è positiva, ma non è la mia esperienza, quindi va sperimentato personalmente. Questo cammino non dà delle certezze su certi aspetti, quindi dà anche molta libertà di provare, di sperimentare, di verificare. Quindi lascio a te vedere se fede e fiducia possono essere insieme nella stessa persona. Certo.
Semplicemente da mettere insieme fede con credere e fiducia più con l'aver valutato, ragionato, fatto delle esperienze, cioè, dietro alla fiducia, secondo me, c'è una valutazione. Se io ho fiducia in una persona è perché in qualche modo l'ho conosciuto, visto come si comporta, come, non so, questo. Mentre fede è qualcosa in cui credi. E questo, appunto, nessun giudizio di merito su quale è più bello e quale è più brutto. Invece, rispetto a sapere e conoscere, mi veniva in mente un altro abbinamento. Sapere è qualcosa che si trasmette attraverso i concetti. È un aspetto concettuale che possono essere che li leggo, che me li dicono, ma c'è un passaggio di concetti, c'è una concettualizzazione. Mentre nel conoscere, il conoscere è una roba esperienziale. Non è che io so Silvia, io conosco Silvia, cioè che è un'altra cosa. Ecco, questo. Poi sui mobili, guarda, ho portato l'appoggio sui mobili.
Ma ha fatto venire un'altra cosa, che fiducia implica relazione. C'è una relazione per avere fiducia, anche non diretta. Io non ho una relazione diretta con Siddhartha Gautama, ma comunque c'è una relazione profonda che implica, che mi permette di avere fiducia in lui, come posso avere fiducia in Stephen Batchelor, come posso avere fiducia in Thich Nhat Hanh, come posso avere fiducia in Emanuela o chiunque di noi. Quindi c'è relazione, e questa relazione è una cosa fondamentale, per esempio nel Sangha, no? Sangha è proprio relazione tra le persone. Bene, allora se volete io vado avanti, poi questo non vuol dire che non si può tornare su questi aspetti, ma possiamo naturalmente anche dopo riprenderli. Allora io Farei ancora un suoni campana ha l'unico scopo quello di riportarci a centrarci in noi stessi. Facciamo un respiro profondo, sono qua con me, sto bene. Il prossimo invece riguarda proprio il Dharma e il Buddismo. Sono due termini che sono presi assolutamente come sinonimi, ma che io personalmente non reputo tale, e quindi in questo potrebbe esserci un punto di vista molto diverso tra me e la maggior parte dei praticanti di Dharma. I termini sono risveglio e illuminazione. Siddhartha Gautama, dopo un tirocinio lungo di 5 anni, serio, profondo, fece un'esperienza che viene chiamata Bodhi. Bodhi deriva in sanscrito dalla radice Bud, che è relata alla conoscenza e all'intelligenza. La stessa radice, Buddha, la stessa radice Buddhi. Buddhi è la facoltà più alta che il Samkhya, che è la filosofia alla base dello yoga, indica all'interno del mondo sensibile, la Prakriti, e la Buddhi è la facoltà di conoscenza più elevata di quello che rimane all'interno della natura e che permette poi quel salto mortale che porta a riconoscere se stessi come eterni, perfetti, eccetera. Quindi l'intelligenza più profonda, più, come si può dire, che porta alla conoscenza, quindi l'intelligenza in questo senso, non l'intelligenza che porta a essere sapienti, ma l'intelligenza che porta a conoscere. Quindi il Buddha fece un'esperienza estremamente profonda in se stesso, e da se stesso. Non gli fu rivelata, non ebbe una rivelazione dall'esterno, non ebbe una folgorazione sul sentiero di Damasco, ma attraverso la sua pratica, la sua esperienza, la sua consapevolezza, fece un'esperienza che cambiò probabilmente il suo modo di vedere e il suo modo di essere, ma fu totalmente all'interno di se stesso. Questi termini, illuminazione, si dice si illuminò da sé, ma illuminazione a me personalmente dà molto l'idea di qualcosa che venga dall'esterno. Quella luce mi illumina, quella divinità mi illumina. Può sembrare una cosa molto mentale, può sembrare una cosa molto particolare, però io credo nel grande potere della parola, non solo nella parola che io interpreto in modo razionale, ma ancora di più nella parola a cui io non presto particolare attenzione e quindi penetra nel mio inconscio e nel mio subconscio. Se io continuo a sentire che il Buddha è stato illuminato, se non porto questa mia consapevolezza costante sul fatto che lui abbia un'esperienza in sé e da sé, posso cominciare col tempo non a pensare, ma a lasciare entrare in me l'idea che fu illuminato, che quindi questa esperienza venne in qualche modo assorbita dall'esterno. E trovo che questo possa essere fuorviante. Ritorneremo ancora molte volte su questo aspetto della parola che agisce a livello inconscio, a livello subconscio, ma anche sui gesti. Io per esempio da anni non mi inchino più davanti alla statua del Buddha, per quanto si dica che mi inchino alla mia capacità, alla mia possibilità di illuminazione, perché ritengo che anche un gesto, a forza di eseguirlo, soprattutto se in quel gesto non c'è consapevolezza, e lo ripeto continuamente, questo gesto ha un potere di per sé, su di me stesso. E io comincio a inchinarmi davanti a una statua, davanti a un simulacro, davanti a qualcosa. Penso che abbia lo stesso significato, per cui io tendo a eliminare quei gesti e quelle parole che possono portare in modo subliminale un concetto diverso da quello che esprimono a livello consapevole. Mentre mi piace molto di più la parola risveglio, perché il risveglio è una cosa che viene in me stesso. Io tutte le mattine mi risveglio dal sonno. Quindi non è qualcosa che mi arriva dall'esterno, ma qualcosa che arriva dall'interno. Chiaro che io mi risveglio dal sonno, non sto facendo un'esperienza consapevole, ma è comunque un qualcosa di naturale. Il Buddha si risvegliò, ovvero da uno stato di semiconsapevolezza o di consapevolezza parziale arrivò a un grado di consapevolezza totale, o se non totale, comunque estremamente elevato. Io do sempre il beneficio del dubbio. Quindi risveglio mi sembra una parola molto più aderente a questa esperienza di consapevolezza, di intelligenza intuitiva che si risveglia, rispetto a illuminazione, che mi dà molto l'idea di un aspetto esteriore. Per cui io non dico di non usare la parola illuminazione, ma di mantenere sempre questa attenta consapevolezza a quello che significa. E questo può essere sicuramente un aspetto condiviso o non condiviso appunto con altri praticanti, ma per me è comunque un aspetto che ha una sua rilevanza, come tutte le parole anche piccole. L'altro aspetto, che è sempre legato alla pratica, ma questo è un aspetto riconosciuto da molte tradizioni del Dharma, è quella di distinguere la parola rinascita dalla parola reincarnazione, perché sebbene possono sembrare molto simili, partono da visioni diverse. Una da una visione vedica e poi induista, una la visione del Dharma e poi buddista. Gli indiani che seguono il Veda, credono che l'anima sia eterna e indistruttibile e che semplicemente si rincarna di corpo in corpo. L'esempio tradizionale è quello dell'auriga che cambia il carro. Noi potremmo dire l'autista che cambia l'automobile, no? Per dire in modo più moderno. Però è sempre lo stesso auriga, è sempre lo stesso pilota che semplicemente cambia il mezzo. Quindi c'è una continuità, lo stesso karma è estremamente potente, poderoso, il karma che si accumula, che io mi porto continuamente dietro di vita in vita. Questo mi porta alla possibilità anche nel tempo di regredire nelle mie vite passate, se ho una consapevolezza abbastanza intensa da poter risalire in queste vite passate. È una visione tutto sommato molto lineare, molto semplice, quest'anima che continua a ritornare via via fino a quando non è arrivato a un livello di consapevolezza, fare questo salto dalla prakriti a riconoscere di essere un Purusha, quindi un'anima eterna immortale che semplicemente per confusione, per ignoranza crede di essere partecipe della materia, quindi di agire, eccetera. Però questo fa parte più di una visione Samkhya che non abbiamo il tempo né modo di approfondire in questa sede. È una visione che dà molta sicurezza, nel senso che io so che in questa vita ho certe esperienze e sono nato in una certa famiglia che può essere da un punto di vista etico più elevata, più bassa, in una certa casta piuttosto che un'altra, perché questo dipende dalle mie vite passate. Quindi ogni cosa ha una spiegazione molto chiara, tutto ha un perché molto semplice, e questo porta a accettare da un punto di vista più facilmente il proprio destino, ma da un altro punto di vista, e questo viene rimproverato spesso agli indù, quello di essere molto passivi, di accettare passivamente quello che ritengono essere il loro dharma. Dharma anche qui ha un significato diverso di quello del Buddha, ma la propria legge universale a cui devo accostarmi e seguire. La visione del Buddha è diversa, è più sottile, è più difficile, per certi versi non sempre comprensibile, visto che non c'è un sé, un Atman così fisso che si rincarna di vita in vita, ma anche questo sé è temporaneo e cambia di attimo in attimo, e questo sé si sgretola alla fine della vita fisica. Anche quello che ritorna non può essere un qualcosa di così fisso e di così determinato, ma quello che torna è molto più impalpabile, è molto più fluido. L'esempio che viene fatto è di una candela accesa che con la sua fiammella accende un'altra candela. È la stessa fiamma, è una fiamma diversa, ha la stessa origine, ma non è la stessa. Quindi questa visione è molto più sfumata, in questo senso si dice rinascita, qualcosa che ritorna, non è totalmente diverso, non è totalmente uguale. Anche questo secondo me è proprio importante per discriminare su due visioni, anche qui senza fare giudizi di merito, ma due visioni che pur partendo da una radice comune hanno poi sviluppato delle visioni diverse. Non posso contemporaneamente credere alla reincarnazione e credere alla rinascita. Posso scegliere una delle due visioni. E notate la parola credere, perché qui entriamo in un aspetto, forse l'unico aspetto metafisico o che ha comunque degli aspetti metafisici nella pratica che insegnò il Buddha. Può darsi che questo dipenda dal contesto in cui visse il Buddha. Il Buddha visse in un contesto vedico e quindi si portò certi aspetti della tradizione anche nella sua pratica, ne abbandonò molti altri, abbandonò l'idea delle caste, abbandonò l'idea di divinità, ma può darsi che abbia mantenuto questa per aspetti puramente pratici o anche perché nella sua esperienza verificò che veramente questa potesse essere reale. Ma questo si può sperimentare solamente a un certo livello del cammino, se questa rinascita è veramente così o come è realmente. Quindi implica, per certi aspetti, fede. Posso avere fede in questa visione, posso anche lasciare che quello che succede dopo questa vita sia, come dice Bachelor, un mistero che io lascio come tale. Io pratico, cerco di avere una vita etica di un certo livello, ma posso lasciare questo aspetto come occidentale anche lì in un angolo, dire va bene, lo sperimenterò, magari più avanti io lo sperimenterò alla fine di questa vita. Bene.
Grazie. Volevo chiedere che termine viene usato in sanscrito per Buddha nel risveglio e illuminazione.
Boh.
Ma in che cosa si può tradurre come gamma di traduzioni?
Bene, magari se c'è qualche altra domanda, poi magari rispondiamo in modo collettivo.
C'è una domanda io. In parte già risposto, nel senso che si può anche non credere, non accettare e non farsi carico quindi di nessuna delle due possibilità, nel senso che a me personalmente questo aspetto del dopo vita, quello che può succedere dopo questa mia esistenza, non mi interessa particolarmente, cioè lo trovo irrilevante.
Allora, come al solito, con la solita cautela rispondo per quello che io posso rispondere. Allora, Bodhi, come dicevo già prima, radice Bud, che vuol dire intelligenza, consapevolezza profonda. Quindi lui fece questa esperienza estremamente profonda di consapevolezza della realtà. Quindi penso che sia questo, non saprei come altro definirlo. Mi ricordo di un discorso di Thay, a cui assistetti a Roma 2008, c'era anche Silvia, c'erano anche i ragazzi, cui lui disse che noi siamo così confusi che non siamo spesso capaci di prenderci cura della nostra vita attuale, per cui pensare alle vite future non ha alcuna importanza, non ha alcun senso. Dice, cerca di vivere bene adesso. Vivere bene, secondo me, vuol dire vivere bene nel senso del Dharma, cioè da un punto di vista etico, cercando di alleviare la propria e l'altrui sofferenza. Questo è l'importante. Se è quello che avverrà dopo, va bene, lo sperimenteremo se sarà possibile sperimentarlo. Io penso che una visione agnostica o atea sia assolutamente accettabile in una visione del Dharma, un po' meno in una visione buddista. Ecco, questo è quello che saprei dire io. Ah, se non c'è niente, vado avanti, poi naturalmente potremo tornare indietro. Un altro aspetto su cui ho riflettuto molto, abbiamo riflettuto molto anche con Silvia e con Emanuela, è che è desiderio e Brahma, che viene definita in modo chiaro nel Dharma, però spesso rimane comunque un po' di confusione. In italiano, nelle lingue occidentali, abbiamo queste due parole, appunto desiderio, Brahma, anche sete, può essere, e ci sono due termini anche in sanscrito, kama e trisha, per Brahma. No, kama è piacere, desiderio, in questo momento mi sfugge,
channa,
scusa. Quindi ci sono dei termini diversi e hanno dei significati profondamente diversi. Perché spesso nella visione del Dharma si può avere l'idea che il desiderio sia qualcosa di sbagliato e di male. Io non ritengo che sia così. Perché cosa spinse Siddhartha Gautama a lasciare la sua famiglia, la sua sicurezza, la sua ricchezza, per intraprendere una strada estremamente incerta? Il desiderio di liberare se stesso e gli altri dalla sofferenza. Cosa spinse Thay a lasciare il suo paese amato per venire in Occidente, per provare una pace di cui aveva forse poche speranze che sarebbe venuta? Il desiderio di portare pace nel suo paese e negli Stati Uniti. Quindi il desiderio, quando è qualcosa di positivo, quando io seguo questo desiderio anche sapendo che probabilmente non otterrò l'esito che volevo o che l'esito è estremamente incerto, per cui mi porta in un rischio non indifferente, rischio che può essere della mia vita stessa. Quando non sono attaccato all'esito di quello che è il mio desiderio, allora il desiderio è positivo, ma il desiderio di conoscere non è un desiderio positivo. E quando diventa qualcosa di ossessivo, quando diventa brama, quando diventa questa sete che mi spinge a andare al di là anche di tutti gli aspetti etici per soddisfare la mia sete e la mia brama, allora sicuramente il desiderio diventa qualcosa di malato, che mi porta sicuramente a grandi e grandi strati di sofferenza. Perciò è bene distinguere chiaramente un aspetto che è desiderio, anche privo di attaccamento, dalla brama, che mi porta a considerare solo me stesso. La brama è sempre egoistica, difficilmente io bramo qualcosa per altri, lo bramo per me. Desidero per me, la sete è la mia sete, della sete altrui posso avere considerazione, ma non più di tanto. Invece posso desiderare qualcosa per me stesso e per altri, desiderio di pace per tutti, desiderio di affrancare dalla sofferenza per tutti. Ecco, quindi dare un senso positivo al desiderio e non avere quel senso di peccato che spesso la nostra civiltà collega col desiderio, se in un certo ambito naturalmente. E l'altro aspetto che si collega è piacere. Anche questo in un'ottica cristiana il piacere è sempre un qualcosa che è su una linea molto delicata, perché il piacere è sempre qualcosa che andrebbe evitato perché non va proprio bene. Ma invece, quando la vita stessa mi porta a sperimentare un piacere, perché dovrei rifiutarlo? Il Buddha stesso amava delle cose, non so, nei sutra a volte si legge: oh Ananda, guarda com'è bella la città di Vaisali di notte, di sera, perché non, guarda come sono belle le risaie, perché non facciamo i nostri sai prendendo dei pezzi di stoffa e li cuciamo come le risaie? Il Buddha stesso apprezzava il cibo quando era un buon cibo, ma accettava qualunque cibo. Quindi quando un piacere arriva, perché rifiutarlo? Il problema viene sempre dalla brama. Quando io ho apprezzato un piacere e desidererei che domani, dopodomani, tra 5 giorni, tra 1 anno, potessi usufruire dello stesso piacere. È sempre questo, l'attaccamento che ci vincola. Ma se io mangiando un buon piatto, essendo in una buona compagnia, stando con la mia compagna, perché questo piacere deve essere negativo? Quindi dividere questi aspetti da quello che è un'ossessione, quello che vorrei sempre che si ripetesse, o per simmetria che non vorrei mai che accadesse, da quello che è. E questo si avvicina al concetto di realtà che vedremo un pochino più avanti. Questo è un tema, il prossimo è un tema cruciale. Il termine dukkha, è uno dei cardini dell'insegnamento del Buddha e del Dharma. Dukkha viene tradotto in tanti modi: sofferenza, dolore, ultimamente stress, e dando tante traduzioni, forse possiamo anche confonderci su quello che è significato. Alcuni maestri preferiscono lasciare il termine non tradotto, va benissimo, dukkha, ma però agli allievi, alle persone che praticano, bisogna dare una qualche idea. E quindi, anche se io lo lascio in termine sanscrito, qualche maestro dovrà darmi qualche indicazione, oppure dovrò desumere io il significato dalla mia esperienza, ma posso comunque sempre fraintendere. Quindi io ritengo che sarebbe bene comunque dare un termine univoco, magari anche per convenzione, a dukkha nelle lingue occidentali e nella fattispecie in italiano, che sia quello. Quindi c'è una corrispondenza bionivoca tra dukkha e un termine italiano che lo rappresenta, in modo anche convenzionale, dicendo è questo. Questo significa dukkha. E poi le altre parole possono essere in qualche modo dei sinonimi, ma non indicano dukkha. Personalmente, io penso che la parola in italiano che più possa rappresentare dukkha sia sofferenza. E darei a dolore un significato diverso. Ma questo non perché effettivamente queste parole possono avere in italiano significati diversi, ma perché io per convenzione dico che dukkha è sofferenza, ed è quello. Dolore un'altra cosa. Possiamo provare a definire un poco meglio. Cos'è il dolore? Il dolore è un'esperienza della vita inalienabile. Il dolore è, per esempio, un'esperienza fisica. Se io tocco un corpo incandescente, mi scotto. Se io ho avuto un incidente e mi sono rotto una parte delle ginocchia, provo dolore. Ed è una cosa naturale. Perché io provo dolore se tocco un qualcosa che scotta? Perché questo preserva la mia integrità fisica. Se io non sentissi che questo scotta, potrei mettermi tutte e due le mani e ustionarmi terribilmente. Non penso neanche che questo scotta, perché l'istinto è così rapido che non passa neanche attraverso il cervello più evoluto, ma attraverso a sistemi molto più rapidi che mi dicono sposta la mano. Il fatto che io abbia avuto un incidente, che mi sia fatto male al ginocchio e provi dolore, indica, attenzione, questo ginocchio è in una condizione sofferente, una condizione degradata. Portagli cura, lascialo riposare, prenditi cura di questo ginocchio. Quindi il dolore ha una funzione estremamente importante per la sopravvivenza. È stato uno strumento che abbiamo avuto e probabilmente se siamo sopravvissuti fino ad adesso come specie è perché il dolore ci ha insegnato tante cose. Per esempio, se io vedo un fuoco non ho bisogno di toccarlo per sapere che scotta, ma so, perché me l'hanno insegnato e magari anche per esperienza personale, che scotta, non lo tocco. Se sono in una savana e lì vicino c'è un leone, sarà meglio che gli giri alla larga, che non vada a cercare di accarezzarlo, perché forse ha già sbranato qualche mio avo e allora magari mi tengo lontano. Quindi il dolore e l'esperienza del dolore che mi è stata anche trasmessa per conoscenza dai miei avi mi aiuta a sopravvivere e quindi è estremamente, estremamente utile. Dolore però che non è semplicemente fisico. C'è anche un dolore che posso considerare mentale o tra virgolette spirituale, per esempio il dolore che provoca la perdita di una persona cara, di un genitore, di un amico. È naturale provare dolore nella scomparsa delle persone che amiamo. Anche questo è inalienabile. La pratica del Dharma non ci libera da questi aspetti. Thay stesso disse che la perdita della madre fu per lui molto dolorosa e per un anno portò le conseguenze in se stesso di questa perdita. Un praticante, un maestro, non ha potuto evitare il dolore di una perdita. Il dolore di una perdita di un'amicizia, la fine di un amore, il dolore che viene da un tradimento da persone che ritenevamo amiche e che ci hanno deluso, sono cose naturali, ma per esempio questo mi insegna per esempio a comportarmi diversamente con la mia prossima compagna oppure a prendere delle precauzioni anche nell'amicizia per non essere bruciato un'ulteriore volta dalla stessa esperienza. Quindi anche un dolore che non è principalmente fisico ha una sua importanza anche nella sopravvivenza della specie. La sofferenza è qualcosa di diverso. Se io ritengo che il dolore sia qualcosa di fisiologico, ritengo la sofferenza come qualcosa di patologico. E tutto sommato può avere un senso. Il Buddha stesso si definì un medico. No? E un medico perché curava una malattia, e questa malattia è dukkha. Qual è la differenza tra sofferenza e dolore? La sofferenza è tutto quello che io aggiungo al dolore. Se io ho dolore per questo ginocchio che mi sono infortunato, posso cominciare a pensare: oddio, non potrò più mai più camminare, sarò zoppo per tutta la vita, dovrò camminare con le stampelle, non potrò più correre, non potrò più andare in montagna. E poi magari dopo 6 mesi ritorno a camminare, magari a non correre più veloce, ma a correre, a poter camminare in montagna. Quindi ho aggiunto tutta una serie di aspetti negativi nella mia vita che mi hanno fatto soffrire, tutto sommato, gratuitamente. Questo non vuol dire che non debba curare il mio ginocchio o qualsiasi altro aspetto del mio corpo, per carità, devo curarlo, io mi sono curato, ho fatto fisioterapia, ho fatto altre cose, ma non abbattermi, non lasciarmi sopraffare da questo dolore. Ecco, quindi la sofferenza è tutto quello che io aggiungo, ma noi siamo bravissimi, tutti noi siamo bravissimi a aggiungere sofferenza su sofferenza. Per esempio, una delle grandi sofferenze è quello che riguarda neanche un dolore, ma per esempio il futuro. Come sarà il mio futuro? Nella mia vecchiaia avrò i soldi per sopravvivere? Dovrò andare a vivere sotto un ponte? I miei figli avranno cura di me? Tutte queste cose che mi portano a soffrire adesso per un eventuale, possibile, ma forse non probabile, evento futuro. Magari morirò dopodomani e quindi tutti questi problemi saranno risolti senza tranquillamente. Magari succederanno altre cose, magari questa società in questi 10 anni cambierà totalmente in modo imprevisto e imprevedibile. Fino al 2008 si pensava che questa società fosse ricca e opulenta, e poi ci siamo accorti di una crisi che ha portato molti problemi a tanti di noi, ha cambiato il nostro tenore di vita, penso più o meno a tutti noi, in qualche modo ci ha toccato. È successa, l'abbiamo affrontata e siamo ancora qui. Forse né più felici né più infelici di prima. Quindi anche affrontare con una certa serenità quello che sarà in futuro. Io mi appresto a avvicinarmi rapidamente alla vecchiaia, la dovrò affrontare. E una delle cose che il Buddha ci ha insegnato a riflettere e a pensare abitualmente: io mi ammalo, io invecchio, io morirò. E sono delle cose che ci saranno, e quindi se riesco a affrontarle in modo tranquillo e consapevole, se non riuscirò a togliere tutta la sofferenza, riuscirò comunque a eliminarla o ridurle una grande quantità. Ecco, quindi la sofferenza è un di più, è un qualcosa che io aggiungo a quello che realmente è. La sofferenza non ha a che fare con la realtà, ma ha a che fare con la mia proiezione sulla realtà e soprattutto sulla proiezione sul futuro. Quindi, se io penso, attraverso la pratica, di eliminare il dolore, sarò sicuramente deluso. Mi sono illuso e sarò deluso. E quindi magari posso anche pensare che la pratica del Dharma non sia adeguata. Ma questo non dipende dalla pratica, dipende dalla mia errata visione sulla pratica. Il Buddha insegnò a superare la sofferenza, non ha mai parlato di superare il dolore. Lui subì diversi attentati nella sua vita, in uno fu ferito un piede dolorosamente, sentì questo dolore, soffrì di mal di schiena, soffrì di una malattia intestinale. Provò questi aspetti di dolore, ma non si lasciò abbattere da questi aspetti di dolore. Ecco, quindi anche nella pratica è bene essere ben consapevoli di questi aspetti, proprio per non risultarne poi delusi, perché certe cose non sono superabili. Per il dolore, quando il dolore non è funzionale alla sopravvivenza, abbiamo fortunatamente tanti farmaci. Adesso, non so, ci sono tante malattie che a livello terminale portano a molto dolore. Perché non usare farmaci che tolgono questo dolore? Non ha senso. Mentre ha senso cercare di non abusare di farmaci che tolgono il dolore quando questo dolore è funzionale. Se io ho la febbre, questa febbre ha un significato. Se prendo la tachipirina e vado a lavorare, magari indebolisco il mio corpo e quindi sto facendo un danno al mio corpo. Purtroppo viviamo in una società che non tiene conto, o tiene conto marginalmente di questi aspetti. Mentre una volta, quando si era malati, si stava a letto, non so, un'influenza ci portava a stare a casa 3 giorni, immobili, magari a letto. Adesso non si può più, bisogna prendere l'aspirina e andare a lavorare. Ma questo, tutto questo non porta dei vantaggi a noi stessi. Quindi ecco, anche le medicine vanno usate discriminando. Se io soffro di una malattia terminale è giustissimo che cerchi di evitare questo dolore. Altri dolori invece è bene che li consideri. Se io ho mal di schiena e metto un cerotto e poi prendo il bambino, come fai vedere nelle pubblicità, e lo tiro su, non sto facendo una cosa che mi aiuta molto, sto facendo una cosa che peggiora il mio mal di schiena. Quindi se io sento questo mal di schiena, saggiamente non solleverò il bambino così, ma lo prenderò per mano. Quindi ci sono dei dolori funzionali che sarebbe bene ascoltare. Ecco. Penso di aver esaurito questo discorso sul dolore. Se avete qualcosa da dolore e sofferenza, se avete qualcosa da condividere.
Scusa, quindi sofferenza io la vedo come una cosa più interna. Io soffro perché sono, che ne so, una cosa così. Il dolore è più fisico. Sì e no.
Come ho detto prima, c'è anche un dolore più mentale, no? La perdita di una persona cara.
Ah sì, hai ragione. Sì.
E poi se io alla perdita della persona cara poi aggiungo un fatto egoistico che vorrei che fosse qua per me, allora comincio a soffrire, perché non è più un aspetto anche positivo di che sto elaborando questo distacco, ma diventa un fatto egoistico, vorrei che fosse qui. Non è possibile. E quindi soffro per una condizione che non è possibile cambiare. Sì, la sofferenza è una cosa interna perché non è impalpabile. Però ritengo che proprio fare questa discriminazione tra un aspetto naturale è un aspetto patologico. La sofferenza è una malattia e il Buddha ha trovato uno o una serie di antidoti a questa malattia. Ma al dolore, dice, rivolgiti al medico, al medico.
Beh, anche la morte, la perdita di una persona cara può essere considerato una malattia.
In che senso?
Nel senso che è una sofferenza, non è un dolore. È una sofferenza molto forte, ma poi no. È una sofferenza. Stai soffrendo. Perché è più una cosa interna. Non... Sì, è tutto uno a credere a questa cosa.
Io invece sono proprio il contrario rispetto a quello che dici te. Per me il dolore è più una cosa per venirti pensavo proprio tutto il contrario, nel senso pensavo che la sofferenza fosse più fisica e il dolore fosse, il significato di dolore fosse una cosa più intima, cioè un dolore, cioè la perdita di una persona ti provoca un dolore. Se io mi scotto soffro, cioè, tutto, cioè per me era così prima di venire qui, nel senso che io davo a queste due parole questo significato, per me la sofferenza è una cosa fisica, invece il dolore è una cosa più profonda. Grazie di avermi chiarito questa cosa, cioè io lo distinguevo proprio così, proprio...
La parola è molto importante, ma a volte è un po' soggettiva, ti dà delle sensazioni, vedi che lei la pensa l'esatto opposto. Poi ci sono altre parole che per esempio sento sempre, ma io le capisco, non le capisco, le sento proprio in modo che adesso non mi viene in mente, anche di solito, ma le capisco proprio, sembra a modo mio, e sembra che ognuno, insomma, in pratica la parola poi è un po' soggettiva. Anche quando dicevi, c'erano altre parole che dice non mi segno, io non ricordo più. Vabbè. Sì, ci sono altre parole che io invece le intendo, sì, il significato è lì, però in modo diverso, insomma.
Questo è molto interessante, è proprio questo il succo. Come forse avete sentito prima, ho detto possiamo dare dei significati in modo convenzionale, ovvero a un certo punto si sceglie, perché se io intendo sofferenza una cosa e per te dolore e viceversa, ci saranno dei grandi fraintendimenti tra te e me. Se invece diamo per convenzione che una parola significa questo, e questo, e quell'altra parola significa quell'altra cosa. Questo servirebbe proprio per evitare tutti quei fraintendimenti che ci sono stati e ci saranno. Non dico che sia il modo giusto, che sia questo, potremmo anche fare l'opposto, dire che la sofferenza è dolore e il dolore è sofferenza, però dovremmo poi essere tutti d'accordo che quando abbiamo stabilito un termine è quello, e quindi quando io parlo di dukkha, allora è sofferenza, oppure è dolore, ma è uno o l'altro, non è un po' uno e un po' l'altro, perché questo genera un sacco di ambiguità nel discorso e non ci capiamo, no? Come in geometria, non so, l'angolo acuto è quello che è meno di 90 gradi, l'angolo ottuso è quello superiore, perché? Bah, potremmo anche dire l'opposto, non ha importanza, ma quando abbiamo stabilito che l'angolo ottuso è superiore ai 90 e l'angolo acuto è minore di 90, è questo. Quindi quando parliamo, se io ti dico che quest'angolo è acuto, sappiamo tutti e due che è sotto i 90 gradi. Ecco, per cui a volte bisogna anche un po' forzare forse le parole, dire adesso decidiamo insieme cosa significa questa parola. Ma penso che sia proprio fondamentale, il Buddha stesso cambiò il significato delle parole che prese dall'ambito vedico, per esempio lo stesso Dharma e lo stesso Karma, lui ha dato dei significati diversi, poi convenzionalmente nella pratica del Dharma hanno avuto questi significati diversi da quelli del periodo vedico. È giusto, è sbagliato? È stato scelto in un certo modo. Ecco, io penso che il linguaggio, visto che deve trasmettere poi dei concetti anche complessi, debba essere condiviso. Quindi se dobbiamo tradurre dukkha con un termine italiano, deve essere quello. Potremmo anche lasciare dukkha, ma dobbiamo spiegarci che cos'è dukkha, in modo che poi, quando diciamo quel termine, sappiamo tutti cosa vuol dire, e non che uno intenda dukkha con dolore, l'altro con sofferenza, quell'altro con stress, quello con un'altra parola ancora, no? Ma che abbia che sia un termine che in tutti noi indica la stessa cosa. Come in tutti gli ambiti, dagli scientifici ai tecnici ai filosofici, certe parole hanno certi significati. Noumeno ha un significato diverso da fenomeno. E tutti i filosofi da un certo punto in poi danno per scontato che quella parola ha un significato diverso dall'altra. È una scelta che bisogna a un certo punto fare, secondo me, per evitare proprio tutte queste confusioni, doversi tutte le volte spiegare cosa intendiamo, come se parlassimo delle lingue diverse e tutte le volte dobbiamo indicare "This is a bell, yes, questa è una campana", va bene, diciamo che questa ha un nome e il nome è questo, e quindi evitiamo confusioni. Questo è il mio punto di vista, può non essere condiviso naturalmente, è semplicemente un punto di vista. Il prossimo è un macigno. Macigno. Realtà e verità. Io ho dato un sottotitolo: La verità uccide il Dharma. E un sottotitolo ancora. Allora, perché la verità fa male al Dharma? Perché la verità si abbina a tutta un'altra serie di parole di cui abbiamo già parlato. Verità, ci sono convenzionalmente due tipi di verità, una verità relativa e una verità assoluta. La verità relativa non ci interessa, la verità relativa è quella che viene fuori da un processo, è quel che io intendo, lasciamole stare. Quello che ci interessa in un discorso di questo genere è una verità assoluta, quella che in genere ha la V maiuscola. Le quattro nobili verità, non a caso, molto spesso hanno la V maiuscola. Una verità assoluta è qualcosa che è, al di là di qualunque considerazione. Per questo avevo dissi la volta scorsa che il termine nobile rispetto a una verità assoluta non solo non aggiunge niente, ma toglie, perché la riporta in un ambito etico in cui una verità può essere nobile o ignobile, ma se una verità è, qualunque essa sia, non è né nobile né ignobile, né bella né brutta, né buona né cattiva, è. Una verità non cambia, se è assoluta, ha un valore assoluto nel tempo e nello spazio, valeva 3.000 anni fa, varrà tra 3.000 anni. Una verità assoluta non è qualcosa di cui io posso fare un'esperienza diretta, ovvero posso fare un cammino che mi porta verso quella direzione, ma fino a che non ho completato il cammino non posso avere questa certezza, sempre che questo cammino mi porti a verificare una verità assoluta. Quindi una verità assoluta è qualcosa in cui io devo credere. Allora, in una verità io devo avere fede. Una verità si abbina benissimo a una religione. Quindi vedete come tutti questi termini tornano a avvicinarsi. Dio è uno e trino. Questa è una delle verità del cristianesimo. Non so quanti di noi hanno fatto questa esperienza direttamente. Forse nessuno. Quindi io posso credere che Dio sia uno e trino, non c'è nulla di male in questo, ma credo, non è un'esperienza personale, credo in una verità. Una verità è un articolo di fede in genere, no? Il buddismo ha le sue verità, sono quattro. Abbiamo detto che non sono nobili, sono quattro verità. Ma il Dharma ha quattro verità? Questo è il punto fondamentale. Io mi rilascio sempre a Stephen Batchelor, che ha fatto delle ricerche anche filologiche molto approfondite, e da una ricerca risultò che il termine satya, che è verità, in uno degli aspetti del canone è ripetuto circa 500 volte. E andando più a fondo, verità è legato, mi pare, un 20-25 volte alla parola veritiera. Quindi è un termine che ha senso, non è un aspetto metafisico, io cerco di parlare in modo che sia aderente alla verità. Aderente alla verità vuol dire che sia aderente alla realtà. Per cui io farei questo piccolo passaggio da verità a realtà, mi sembra più aderente. Comunque, tutte le altre 480 volte circa si riferisce alle quattro nobili verità. Ovvero, sembra che il termine Satya non sia stato molto usato dal Buddha e che potrebbe anche essere che rispetto alle quattro sia stato aggiunto posteriormente per dare peso anche a questi aspetti. Quando il buddismo, ormai buddismo, entrò in competizione con la religione vedica, doveva seguire certi canoni che potessero portare, soprattutto le persone colte come i bramani, a passare nella visione del buddista, e quindi delle verità sono coerenti con un discorso vedico e un bramano può comprendere un discorso in cui ci siano delle verità. Allora, potrebbe essere questo aspetto, quindi potremmo togliere verità da un punto di vista filologico, ma io lo toglierei anche proprio da un punto di vista sostanziale, ovvero il Buddha fece l'esperienza della Bodhi, una qualcosa che riguarda il suo conoscere profondo. Non ha potuto trasmettere la sua conoscenza, ha potuto dare una tecnica, un insieme di tecniche per raggiungere la stessa esperienza. Ma esperienza, lui ha fatto un'esperienza, non ha scoperto, o peggio ancora, non gli è stata rivelata una verità. Le verità vengono spesso rivelate, no? Questo testo, incidentalmente, che è una raccolta del canone, si chiama La rivelazione del Buddha. Ed è interessante notare come il Buddha non abbia rivelato niente, ma noi, in un discorso occidentale che viene da una visione cristiana, ha pensato che rivelazione potesse essere un termine interessante, o comunque che dava un significato che comunque rendeva più appetibile il libro. Se fosse stato scritto l'esperienza del Buddha, magari non era così affascinante come la rivelazione del Buddha. Quindi mi pare un piccolo inciso, ma molto, molto interessante, di come noi occidentali cristiani, almeno di origine, se non lo siamo attualmente, siamo legati a certi aspetti. Rivelazione. Mosè andò sul monte Sinai e Dio gli rivelò i comandamenti, che sono aspetti: non avrai altro Dio all'infuori di me. Questo è un aspetto di verità indiscutibile, una verità non si può discutere, è quella. E quindi come verità abbia veramente poco contatto con una pratica esperienziale in cui io stesso devo fare un percorso e farlo personalmente. Alla fine raggiungo un'esperienza, posso raggiungere un insight, una visione profonda, posso avere una visione profonda della realtà, ma probabilmente questo non ha nulla a che fare con una verità ultima. E quindi l'altro aspetto che mi piace contrapporre a verità è realtà. Perché si soffre? Si soffre perché non siamo in grado di vedere la realtà per quello che è, perché ci illudiamo che sia diversa, perché vorremmo che fosse diversa. Io al mattino vado a lavorare, potrei volere fare un'altra cosa che andare a lavorare, ma devo andare a lavorare. Quindi che a me faccia piacere o non piacere non cambia nulla. È una cosa che devo fare. Per cui, se riesco a vederla in modo positivo, ne traggo solo dei vantaggi. Se tutte le mattine vado a lavorare mugugnando col mal di pancia perché penso a quello che dovrò fare, alle persone che vedrò, ai discorsi che sentirò, non faccio che alimentare la sofferenza, perché sto distorcendo la realtà. La realtà è che io al mattino vado a lavorare, è questo. Se io riesco a vederlo in modo piatto, così com'è, soffro sicuramente molto di meno. Quindi, più la mia visione è aderente alla realtà, più evito di soffrire. Ma la realtà non è qualcosa di oggettivo come può essere una verità. La verità, la realtà, è qualcosa che cambia continuamente, ma io cambio insieme alla realtà. La realtà e io stesso siamo intimamente legati, io faccio parte della realtà. Quindi posso averne una visione solo dall'interno della verità, della realtà. Mi veniva in mente un esempio tra verità e realtà. Immaginiamo un fiume con un grande masso molto pesante al centro. Il fiume scorre, il masso rimane sempre lì. Questo, il masso è la verità, è sempre lì. Il fiume scorre, può andare in secca, può andare in piena. Magari il fiume cambia il suo percorso, il masso rimane lì. Il fiume ha cambiato il percorso, il masso è rimasto lì. La realtà ha fluito in modo diverso, la verità è sempre quella. Magari la verità, dopo 2-3 mila anni, non ha più rapporto con la realtà. Magari aveva rapporto in quel momento tra verità e realtà, ma oggi si sono allontanati, hanno due percorsi diversi. La realtà cos'è? Invece è fluire insieme al fiume. Io sono un pesce, io sono un nuotatore che fluisco insieme al fiume. Se cerco di andare controcorrente, se cerco di andare contro il fiume, faccio molta fatica. Se invece riesco a fluire insieme al fiume e saggiamente ogni tanto dare un colpetto per modificare un poco il mio nuotare nel fiume, allora non soffro, soffro molto di meno. Questa è un'esperienza che ho fatto quando praticavo la canoa. All'inizio faticavo tantissimo perché cercavo di andare controcorrente, di andare dove volevo in modo senza tener conto del fiume. Quando poi ho imparato che se seguo la corrente ogni tanto do una pagaiata in modo diverso, allora riesco a deviare, magari non proprio come vorrei, ma a prendere quel sentiero, quella via, allora è tutto molto più semplice. Quindi nella realtà io fluisco, io sono insieme, sono dentro la realtà, non posso pensare di vedere la realtà in modo oggettivo. Allo stesso modo come la fisica quantistica scoprì, non senza sorpresa, che a un certo livello chi compie un esperimento lo sta in un certo senso trasformando, non può agire in modo oggettivo, osservando senza essere coinvolto, ma è estremamente e profondamente coinvolto nell'esperimento che sta facendo. È così la realtà, io sono coinvolto nella realtà, non posso vedere la realtà dall'esterno, ma semplicemente e solo dall'interno. Più riesco a togliere questi filtri deformanti, che sono il mio ego, attraverso l'ego io vedo la realtà come vorrei che fosse e non com'è, più il mio ego si riduce e più questo filtro si riduce esso stesso e io vedo e sono nella realtà in modo più adeguato, più felice. Secondo me il Buddha ha fatto un'esperienza di consapevolezza profonda della realtà. Non ha avuto alcuna rivelazione di verità. Ecco perché io penso che sia importante l'aspetto della realtà e che invece la verità faccia molto male al Dharma e faccia molto male a me stesso. Suono di campana. Ecco, prima di finire avrei ancora un altro paio di termini, ma li lasciamo da parte, non è importante alla fine. Ricordare questa importanza delle parole soprattutto quando io non sono del tutto consapevole. Fino a 120-130 anni fa la parola era solo quella proferita, non c'erano fonografi, non c'erano radio, non c'erano televisioni, non c'erano computer, non c'erano altri strumenti in cui la parola veniva registrata, per cui si sentivano molto meno parole. Immaginiamo un contadino anche solo di 50 anni fa, mentre lavorava sul campo era da solo, un pastore magari passava dei mesi con i suoi armenti. Adesso le parole sono ovunque, qui noi stiamo purtroppo in questo caso è quasi un monologo, ma poi a casa accendiamo la TV, accendiamo la radio, ascoltiamo da altre fonti e molto spesso ascoltiamo in modo non consapevole, ovvero stiamo facendo altro, ma queste parole entrano nelle nostre orecchie e entrano nel nostro subconscio e si depositano. Io non mi rendo conto, ma pensate per esempio, non so, musulmano terrorista. Se io penso, sono consapevole, posso anche indignarmi di questo abbinamento. Ma se io lascio e continuo a sentire telegiornali, radio, persone che dicono che i musulmani sono terroristi, a un certo punto in me stesso, senza volerlo, questo abbinamento viene molto più naturale, reagisco molto di meno, mi dà molto meno fastidio. Sì, i musulmani sono terroristi, oppure i rumeni sono ladri. Ci sono quattro che compiono un furto, tre sono italiani, uno è rumeno, ma i rumeni sono ladri, no? Succedono 10 stupri, uno è un extracomunitario, gli extracomunitari sono stupratori. Cioè ci sono tutti questi concetti che ci entrano quando le nostre difese sono basse, quando la nostra consapevolezza latita, che si stratificano nella nostra coscienza deposito, come viene detto nel Dharma, e lì prosperano, fioriscono e danno frutti. Quindi invito me stesso, prima di tutto, ma tutti noi, a vigilare sulle parole che ci arrivano, sui concetti, a essere sempre il più consapevole possibile delle parole che ci vengono dette e dell'influenza che hanno su noi stessi. Perché fino a che sono uno consapevole sono libero, quando perdo consapevolezza divento succube. E la nostra società attuale lavora tantissimo su questo. Pensate all'atteggiamento che avevamo verso i politici fino a 30 anni fa. Quando si scopriva un politico che rubava c'era indignazione. Adesso chi si indigna di un politico perché ruba? Una volta i politici avevano un linguaggio corretto. Adesso i politici parlano come possiamo parlare noi al bar, usano dei termini volgari, offensivi. Ci indigniamo di questo, è diventato normale, la politica è così. La politica, per fare un esempio che conosciamo tutti, ma per dire come nel tempo ascoltare certe parole, queste parole perdono la loro incisività, diventano normali, le accettiamo. E quindi io ci invito tutti noi a essere più consapevole possibile nelle parole che ci vengono propinate, la pubblicità. Perché io compro quel detersivo di cui fanno pubblicità piuttosto che un altro che forse ha caratteristiche migliori? Perché l'ho sentito così tante volte che vado al supermercato, c'è il Dash. Magari ce n'è uno più che è biologico, che è rispettoso della natura, ma io prendo il Dash perché se non ci penso la mia mano va lì. Quindi anche la pubblicità ci indica tante cose, ma anche il buddismo ci dice tante parole. Nobile, sei un nobile discepolo, sei un nobile discepolo, sei un nobile discepolo. Il tuo sangue è nobile, il tuo sangue è nobile, il tuo sangue è nobile. Il tuo silenzio è nobile. Nobile, nobile, nobile. Dicevi, mi è piaciuta tantissimo quella frase la volta scorsa, All'inizio il termine nobile mi dava fastidio, ma poi mi sono affezionato. Bellissimo, bellissimo come esempio, mi è piaciuto da matti. Ecco, le parole come ripetute, hanno un eco nella nostra mente e sono estremamente potenti.
Quindi, il parlare di nobile è positivo, ti dà più sicurezza.
Ma se il mio obiettivo è ridurre l'ego, non è proprio del tutto adeguato, no? Se io sono nobile, sono nobile discepolo, nobile pratica, mi porta a vedere gli altri un gradino un poco sotto. Ecco perché anche su termini che apparentemente sono positivi, se fortificano l'ego, andrebbero trattati con estrema cura. Certo. Un attimo, aspetta un momento.
Volevo dire una cosa sul concetto di nobile, che chiaramente, no, in parte per la nostra cultura nobile ci dà giustamente questa impressione. Poi se pensi che la parola originaria era aria e poi cosa ne hanno fatto, ne abbiamo fatto del termine ariano, è evidente che c'è una certa avversione per questo termine. Però secondo me la parola aria, nobile, il Buddha, fa proprio parte di quelle parole in uso comune ai suoi tempi e che lui ha usato dandogli un altro senso rivoluzionario, diciamo così. E qui non parlo delle quattro nobili verità, perché quattro nobili verità appunto sembra una roba inserita da altri e posteriormente. I nobili erano giustamente allora quelli, le caste più alte, i brahmini e i sacerdoti, questa gente qua. Il Buddha ha cominciato a chiamare nobili quelli che diventavano suoi discepoli e che appartenevano a tutte le caste, donne comprese. Quindi che tutto erano meno che nobili nella società di allora. Quindi lui ha ribaltato questo concetto in maniera abbastanza rivoluzionaria, nel senso che delle classi sociali, delle caste si diceva, e tutto un genere, cioè quello femminile, che erano tutto meno che considerati nobili, lui li ha nobilitati, diciamo, fra virgolette. Dopodiché mi è capitata questa cosa in mano recentemente e mi è venuto in mente questo nostro dibattito sul termine nobile. Questo qui è tratto da un sutta, l'Anguttara Nikaya 2.42, e parla della comunità, di come deve essere, e allora fa i vari tipi di comunità: la comunità superficiale, quella profonda, quella divisa, quella unita, quell'esemplare, non esemplare, e spiega come sono. E poi dice: la comunità, quella nobile e quella non nobile. Un gruppo i cui membri non conoscono in prima persona, due punti, questo è dukkha, questo è il sorgere di dukkha, questa è la cessazione di dukkha, questo è il modo che porta alla cessazione di dukkha, cioè le quattro, questa è un'assemblea non nobile. Un gruppo i cui membri conoscono direttamente, quindi per via esperienziale, dukkha, il sorgere e la cessazione e la via, sono nobili. Cioè lui, nobili, non era degli esseri superiori, anzi aveva nobilitato qualcuno che in quella società era agli ultimissimi posti, per il fatto che avevano, non che facevano la sua pratica, che erano suoi discepoli, ma che conoscevano personalmente, cioè che avevano fatto un certo tipo di cammino. Ecco, in questo senso bisognerebbe un po' forse pacificarsi col termine nobile, che noi può, per i motivi che hai ben illustrato, suscitare dell'avversione, ma poi siamo sempre lì. Avversione,
scusate, ma non potevo dire.
Grazie. In effetti, quello che hai detto è venuto in mente indipendentemente, proprio riflettendo qualche giorno prima dell'incontro passato, cioè che lui usasse il termine nobile proprio nel modo che hai detto
senso.
Tu. Quindi abbiamo avuto... Ecco, abbiamo su questo, abbiamo... Però in questo non dice appunto anche delle caste più basse, ma questo è un concetto che abbiamo sviluppato, diciamo, indipendentemente. Può essere questo. Però, comunque, è un termine discriminante. Questo non può venire tolto. Io, è un'altra cosa. Secondo me, è un'altra cosa che mi ero scritto che mi sono dimenticato di dire. Ci sono dei termini di uso corrente in un certo periodo che hanno un significato e che vanno benissimo in quel periodo, che in un altro periodo storico acquistano nel senso comune, nel lessico collettivo, un valore diverso. E quindi questo aspetto non può essere dimenticato. Perciò, se anche la parola nobile andava bene ai tempi del Buddha in questo contesto, non nelle nobili verità, eccetera, adesso va preso con una certa cautela. Non dico avversione, però va preso con cautela, anche perché l'uso che se ne è stato fatto è stato estremamente travisato, per esempio, dai nazisti, perché lo stesso Hitler era cultore di discipline orientali, un po' sinistre, potrei dire. Era un vegetariano, quindi non vuol dire che essere vegetariani sia un valore di per sé assoluto, quindi teniamo conto, no? Ci sono che tante cose hanno dei valori relativi. E anche le parole, secondo me, hanno dei valori relativi. Nessuna parola in sé può avere un valore assoluto che vale per sempre, altrimenti questa parola comincia a avere anche un concetto di verità. Ma le parole si trasformano. E non dico che non si possa usare nobile nella nostra cultura, ma che comunque andrebbe ben spiegato, sì, e non usato così, nobile sangha, nobile allievo. Io personalmente non ne sento la necessità. In un sutra, avevamo letto la volta scorsa Salla Sutta, quello della freccia, il nobile discepolo e la persona comune.
Lui lo usa solo per i discepoli.
Ok, ma se io uso il nobile discepolo e poi dice la persona comune, ma se io dico il discepolo e la persona comune, il sutra non perde nulla del suo significato, cioè mantiene il suo valore. Per cui è una parola che può essere anche pleonastica, posso metterla, posso non metterla, ma non ha un valore intrinseco fondamentale. Se io invece tolgo discepolo, se io dico il nobile e per contrapposizione metto la persona comune, il sutra cambia profondamente significato. Ma se io metto il discepolo e la persona comune, il sutra tutto sommato perde una sfumatura, ma mantiene completamente il suo significato. Perciò è una parola, la vogliamo mettere, ci piace, la conosciamo e la comprendiamo perfettamente, mettiamola pure. Ma nel caso di dubbio, o che dovessimo stare lì a continuare a spiegare questa parola, possiamo anche lasciarla da parte. Io mi sento un discepolo allo stesso modo.
Infatti, non so se mi chiedo se lui non lo usa, perché proprio per definire, perché i discepoli lì ce n'erano tantissimi, c'erano un sacco di religioni, di movimenti, di cose, che forse non fosse davvero una roba alla quale noi alla fine stiamo dando più importanza, chi se ne frega, togliamolo, ma infatti, ma proprio questo, cioè c'è, non c'è, serve a indicare quelli che facevano e avevano sperimentato quel tipo di pratica lì.
Vedi che lo dici però al passato?
Quando lui lo diceva.
Sì, va bene.
Però era solo perché mi sembrava che c'era troppo... Perché appunto, a parte quando lui descrive i suoi bhikkhu, questa parola nobile non viene mai usata, a parte nel nobili verità, che sembrerebbe ficcato... Ma lui non è che c'era delle robe nobili, erano solo i... Per cui non lo so, insomma, però...
C'è anche un'altra cosa su
non
questo
non è neanche
aspetto.
Così importantissimo.
Sì, che se io ricordo bene, c'erano due termini per indicare i bhikkhu, che era mitra e bante. Mitra, amici, quindi tra giovani dello stesso livello, e bante erano i venerabili. Quindi usava due termini che mi sembravano abbastanza...
Ma nel sutta bante io non l'ho mai visto. Lo sento solo dare come... Ma nei sutta del canone Pali, sinceramente, io ho sempre visto bhikkhu. O i bhikkhu o i capi famiglia, cioè i laici. Lui aveva un seguito composto da bhikkhu, bhikkhuni e quelli che in inglese venivano tradotti come householder, ma che sono i capi famiglia, cioè quelli che erano laici e quindi avevano un lavoro, una famiglia. E invece quegli altri che erano usciti di casa e facevano i mendicanti. In un però sutra, io quelle altre distinzioni non le ho, sui vecchi, sui sutra così, la parola bante non esiste, e neanche mitra. Che
in
quello
sutra,
forse è sanscrito, non so.
Magari è mitta, adesso non lo so. No. Allora, in un sutra che cercherò perché lessi, asceta di un'altra tradizione si avvicinò al Buddha e gli chiese di spiegargli la disciplina del venerabile, perché aveva capito che era comunque un monaco della tradizione del Buddha. Lo chiama amico. Quando si accorge chi era, allora gli dice venerabile. Ecco, in questo senso io penso che ci sia questa differenza. Lo cercherò, l'ho letto, lo cercherò. Ecco, quindi usava due termini, va bene, usiamo pure anche nobile, però diamogli il significato che ha, senza che questo possa nel tempo gonfiare il nostro ego. Ecco, solo questo.
Quello sì, ma quello si gonfia anche se non usiamo nobile.
Un silenzio carino. Io non l'ho mai inteso come nobile, regale, insomma. Perché no? Cioè io lo trovo una cosa delicata, diversa, che se tu dici solo silenzio.
Io credo, per esempio, io come lo interpreto io, per dire, in quel caso è un silenzio finalizzato a qualche cosa, non un silenzio che così evitiamo di dire stupidaggini oppure non sento dei rumori, ma un silenzio finalizzato a qualcosa, cioè una pratica.
Ma allora se si usasse il silenzio consapevole non può andare bene? Non è bello, non
sì,
è
no,
bello,
va benissimo.
Però non dà più quell'aspetto di nobile. Io pratico il nobile silenzio, no, non ci si sente già il petto che si gonfia un po'. Io sono un nobile discepolo, pratico il nobile silenzio, il mio sangue è molto nobile. No.
Ma non fare così.
Quattro,
no, quattro, fai un... Vedrai che cambia.
Va bene, ma
postura fisica.
Questa sera comunque va bene, nobile l'abbiamo esaurito, dai.
Non è neanche così.
Bene. Se c'è qualche cosa su tutto quello che abbiamo detto che possa ancora interessare, o non detto, perché sono tantissime cose non dette. Bene, allora l'ultima cosa, ecco, io avevo previsto questo scambio in tre incontri. I primi due, appunto, su quello che abbiamo visto, e il terzo, il titolo era "Perché il Buddha è venuto in Occidente", che qualcuno che conosce la pratica dirà: ah, era perché Bodhidharma è venuto in Occidente. Invece l'ho proprio cambiato per questo: perché il Buddha è venuto in Occidente? Perché dopo 2600 anni circa solamente da 70 anni il Buddha è veramente venuto in Occidente. E mi sono posto questa domanda e mi sono date alcune risposte, alcune scontate, alcune meno. E, qualcuno come Jerry e come Luciano ha già ascoltato parte di questo discorso qualche mese fa, ma nel frattempo ho continuato con la riflessione e questo aspetto della parola si è inserito. Mentre all'inizio, quando dicevo tre serate, e mi sembrava quest'ultima un po' staccata. Adesso invece ho capito che il discorso è fondamentale nel perché il Buddha è venuto in Occidente e cosa possiamo fare noi. E quindi se qualcuno di voi è ancora interessato magari a questo aspetto, che è molto anche pratico, che coinvolge il nostro futuro, chi segue il Dharma in modo particolare, chi non lo segue magari come punto di vista. Ecco, allora io mi troverei qui ancora tra due venerdì, se qualcuno di voi ci sarà, se sarà ancora interessato, per quest'ultimo aspetto. Ecco.
Perché il Buddha è venuto in Italia? Sì, cioè in Occidente?
Tra 15 giorni. Perché il Buddha è venuto in Occidente? Perché Bodhidharma è venuto in Occidente? Era il koan. Sì. Bene. Io vi ringrazio dell'attenzione, della pazienza, anche se siamo stati qua un bel due ore. Capisco che l'argomento possa essere sotto certi aspetti anche molto tecnico o lontano dalla nostra visione, quindi grazie di essere stati qui fino alla fine. Questa anche non avversione, che è veramente tanto magari per certi argomenti, e come ne abbiamo parlato tranquillamente.
Grazie a te per lavorare con tutto il resto.
Ecco, cosa ho dimenticato?
No, grazie per tutte le riflessioni e per non prendere mai niente per scontato.
Penso che la libertà del Dharma
critico è molto importante.
Questo questo che è per tutti noi.
Questo è un stimolo, secondo me, per tutti noi a non dare mai niente a sé, dicono così. Cioè quel senso comune per cui, no, pure di sentire dire le cose dopo.